E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 in punto, 15 e 40 secondi e oggi è mercoledì 13 di aprile e inizia la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. E dunque intanto buona libertà a tutti e tutte, anche oggi faremo la trasmissione di due tranche, diciamo divise in due parti. La prima parte vedremo le notizie di cronaca così che aleggiano sul circuito penitenziario, che cosa succede, che cosa avviene, che cosa stanno facendo, e la seconda parte invece torneremo sul discorso dell'abolizionismo, andremo più a fondo, scaveremo insieme questo termine e vedremo tutte le implicazioni, che cosa significa pensare, soltanto immaginare a avviare un percorso per l'abolizione del carcere, che cosa mette in discussione. Ecco, tutto questo faremo. E dunque allora iniziamo subito perché i giornali scusate, i giornali di questo, di ieri e di oggi, da un po' di giorni insomma, parlano di oggi molto, ieri e oggi molto intensamente, però anche i giorni scorsi, cioè si parla di questo fenomeno. Qual è questo fenomeno? Che dicono: in carcere si formano i terroristi, quelli che poi fanno gli attentati, i jihadisti come li chiamano, eccetera eccetera. Fino a qualche giorno fa, fino agli attentati di Bruxelles, fino agli arresti degli attentatori di Bruxelles, si diceva questi terroristi, i jihadisti vengono da fuori, bisogna chiudere le frontiere, giù tutti a chiudere, chi voleva chiudere di qua, chi voleva chiudere di qua, perché dicevano ci stanno invadendo, vengono qui, ci fanno gli attentati, quindi ci vogliono distruggere. Qualcuno addirittura ancora oggi dice, nonostante che siano ormai calate le carte, però come dire, la stupidità è sempre molto presente in mezzo agli uomini di governo, ai grandi di governo, al Parlamento, ai politici eccetera, dicono ancora chiudiamo le frontiere. Alcuni avevano sospettato che venivano con i barconi, voi pensate che uno con l'esplosivo, tutte quelle cose, si imbarca nei barconi con alta probabilità di rimanerci. Vabbè, le stupidità, come dicevamo, ce ne stanno tante e molte di più. E insomma, quando poi ci sono stati gli arresti di Bruxelles, cioè dopo l'attentato di Bruxelles, ci sono stati gli arresti sia degli attentatori di Parigi, sia di quelli di Bruxelles, sia poi mano a mano, alcune indagini insomma hanno concluso con arresti oppure con denunce, con identificazione di questi personaggi, di questi attentatori, è venuto fuori che la loro identità diceva che erano residenti da diversi anni, cioè gente nata in Francia o in Belgio, in Italia o in Germania, cioè nati in Europa da tempo, quindi di seconda ma anche terza generazione, quindi vecchie immigrazioni diciamo del secolo scorso, dell'inizio del secolo scorso, i cui figli o nipoti vivendo in ambienti nelle periferie, nelle famose banlieue, nei quartieri periferici sempre più degradati in cui manca lavoro, manca tutto, e poi andavano a finire in carcere per furtarelli, piccolo spaccio, e i giornali, appunto questo io leggo ciò che dico. Ieri 12 aprile ci sono due grossi articoli, uno sul Foglio e l'altro su Repubblica, leggeteli che vi spisciate sotto dalle risate, perché le stupidità che dicono veramente raggiungono livelli, come dire, stratosferici. Bene, allora dicono questi sono piccoli criminali, uno che ruba non sa che sia un criminale, comunque vabbè, piccoli criminali, a volte usano la parola delinquenti, in questo caso usano la parola piccoli criminali, vanno in carcere si radicalizzano, questo è il termine che usa. E quindi è venuto fuori il problema, come fermare la radicalizzazione di questi ragazzi che vanno in carcere e che lì in carcere diventano e c'entrano come ladruncoli, piccoli spacciatori, scippatori eccetera, e lì dentro al carcere italiano, il carcere quello volto alla rieducazione, al reinserimento, lì dentro, guarda caso, guarda un po', ti diventano terroristi o jihadisti. Non vale solo per il carcere italiano, vale per tutte le carceri, ma come abbiamo detto più volte le differenze tra carceri sono molto sottili, sono quelle quei dettagli che utilizzano, tirano fuori e su cui ragionano gli esperti, gli analisti, i direttori dei dipartimenti, perché sono piccolezze. Per chi va dentro per chi va dentro, va in carcere, per quella persona buttata in quella cella fetente, che sia carcere italiano, francese o tedesco o anche olandese o anche danese o spagnolo, è la stessa cosa, insomma. Ora, la cosa divertente, intanto vi leggiamo i dati che su questi giornali emergono. Dunque, dicono che intanto 32 o 22, chi dice 32, chi si dice 22, sono i detenuti già, diciamo, che hanno una o condanna oppure imputazione, più che altro imputazione perché i processi non sono stati svolti, hanno un'imputazione già effettiva di far parte di organizzazioni terroristiche jihadiste. Bene, bene, male, sono 22, chi dice uno, e sono 32, 22 lo dice il Foglio e 32 lo dice la Repubblica, vabbè, comunque si metteranno d'accordo un giorno. Stanno tutti nel penitenziario di Rossano Calabro, in un reparto speciale, ovviamente tipo 41 bis, non sono nemmeno stati condannati, però comunque li buttano lì e lì stanno tranquilli, dicono, e stanno tranquilli i governanti. Cioè. Però il problema non è tanto questo. Il problema è che queste sono le parole del Foglio, la miscela esplosiva che si sta innescando nelle sezioni dove transitano i detenuti per reati minori, legati soprattutto allo spaccio della droga, al furto, eccetera. Ecco, questo sta innescando una miscela esplosiva. E qui giù a raccontare, intervistano quelli del DAP, il DAP è il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, intervistano il DAP, come mai, che succede, quanti sono, quanti non sono, e qui sparano dati a raffica, proprio vomitano dati senza nessun criterio, senza nessuna logica. I giornali devono fare questo, fanno questo, non dovrebbero fare questo, fanno questo, spaventano, Dio. Dunque, per il Foglio sono 10.500 i detenuti musulmani nelle carceri italiane. Ora, come se un detenuto musulmano forse... Loro dicono, noi non siamo razzisti, non è che tutti i detenuti musulmani sono jihadisti, terroristi, però sono quelli che possono diventarlo, potenzialmente potrebbero diventarlo. Vabbè. Questa è una dose molto forte di razzismo, e questo è il vero razzismo, non tanto dire tu hai la pelle nera, ma dire alcune fasce di popolazione possono diventare terroristi. Il razzismo è quello, no? Attribuire a delle fasce di popolazione l'elemento criminale che potrebbe sfociare. È quello che diceva un certo signor Hitler, qualcuno lo conoscerà, se lo ricorderà, cioè il nazismo diceva, noi dobbiamo liberarci degli ebrei perché qualche ebreo fa il presta i soldi a strozzo, non fanno gli strozzini, ma lì è uno su un milione, e però loro diceva, vabbè, a questo punto tutti gli ebrei fanno gli strozzini. Oppure la stessa cosa che so, quando si diceva in Italia, in Nord Italia, i grandi buoni personaggi, le brave persone del Nord Italia dicevano, i terroni sono tutti ladri, perché qualcuno ovviamente rubava, quando andava al nord e non trovava lavoro rubava, questo è il razzismo vero, è questo, non è altro, quelle altre cose sono esaltazioni inutili, il razzismo. Quindi vabbè, il Foglio, vabbè, è chiaro che è un giornale molto razzista, lo sappiamo, non solo per questo, ma di là dice appunto 7.500 sono 10.500 dei detenuti musulmani, di cui 7.500 osservanti della loro religione. Osservanti, vabbè, e quindi dice, se questi 7.500 vanno osservati con attenzione perché possono essere, e si rifà ai dati, il Foglio si rifà a quanto ha detto il procuratore nazionale antimafia, che con una leggerezza veramente inaccettabile per chi fa un alto ruolo, procuratore nazionale antimafia, che dovrebbe avere quella lucidità, quella freddezza per appunto combattere la mafia, a parte del procuratore generale antimafia, ha detto queste parole un po' leggerine. Ha detto alla Repubblica un dato allarmante: metà dei reclusi nei penitenziari minorili, si rivede ai minorili che non c'entra niente con quei dati di sopra, comunque metà dei reclusi dei penitenziari minorili italiani sono musulmani, in cella ci sono circa 500 ragazzi abituati a stare su internet come tutti i loro coetanei, e per questo possono facilmente entrare in contatto con i siti che predicano la jihad, sono a rischio altissimo di radicalizzazione. Le leggiamo dal Foglio, sono virgolettate, quindi sono parole attribuite al signor Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia. su questa frase, questa parola, non c'è una parola di verità, è tutto falso. Ed è grave che lo dica un procuratore nazionale antimafia, perché probabilmente può darsi pure che il giornale l'abbia travisato, però insomma qualcuno dice una grossa bugia. Intanto i detenuti nel carcere minorile sono 400 in tutto, sono 441 nelle carceri minori, nelle carceri italiane, di cui sono, quindi al 31 dicembre 2015, quindi l'ultimo dato che abbiamo, 2400, su 441 ragazzi minori presenti nelle carceri italiane, 244 sono italiani, 54 provengono da altri paesi dell'Unione Europea, 12 sono serbi, 4 moldovi, 10 provengono dal continente americano. Quindi dei 500 che ha menzionato il procuratore generale, che insomma francamente con i numeri evidentemente non ha molta dimestichezza, ed è grave perché essere procuratore antimafia una dimestichezza con i numeri bisogna averla, quelli raccolgono miliardi di soldi, quindi saper contare, vabbè, comunque sia, dei 500, vedete, non c'entra niente la parola, il numero 500 è sbagliato, che la metà di questi sono musulmani è sbagliato, sì e no, un centinaio potranno essere musulmani, ma la cosa ancora più grave è che non sa una cosa, dimostra di non sapere una cosa che sanno tutti: nelle carceri minorili o per adulti i detenuti non possono utilizzare internet. Quindi quali sono quei siti jihadisti che potrebbero andare a incontrare i ragazzi in via di radicalizzazione? Per cui ecco, questa vedete, una frase l'ha detto un altro personaggio, non lo vogliamo adesso sanzionare, però insomma in una frase non c'è una parola che risponda a verità. In qualche caso, per essere precisi, nel carcere minorile e in alcuni carceri di bassa sorveglianza, cioè dove ci sono le persone che stanno per uscire o già in semilibertà o altre cose, insomma, no? È possibile accedere a internet, ma sotto il controllo della direzione del carcere. Cioè tu fai la domanda, ma sono rarissimi in altri posti, no? Questi posti, però fai la domanda di accedere a internet, in genere per motivi di studio o di lavoro, il carcere ti dà l'autorizzazione e tu, il computer tuo è collegato a quello della direzione e un funzionario della direzione, tu praticamente chiedi di entrare in un sito, gli arriva a lui la tua domanda e lui diciamo come si ti avvia a entrare in quel sito oppure no, decide se quel sito è affidabile oppure no. Quindi vedete che è tutto diverso quello che si dice da quello che è, la realtà non si vuol conoscere. L'altro problema, poi al di là delle parole del procuratore generale, no? Altre cose. Le altre parole dette dai giornali, no? Questi giornali, anche Repubblica cade in una miseria di stupidaggini, di cose ignoranti, sbagliate. Allora, Repubblica dice: nelle carceri italiane sono 18.000 i detenuti stranieri, 11.000 sono musulmani. Come vedete, i dati saltano perché poi è difficile stabilire. Uno può stabilire perché c'è sul documento da dove proviene, ma che ci sia musulmani, vabbè. E di questi 7.400, questo dato ritorna, sono praticanti. Nel rapporto stilato dal DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ci sono 400 nomi su cui sono in corso accertamenti. Si tratta di 200 monitorati ad alto rischio di radicalizzazione. Questa parola è stupida, intanto si inventano una parola, ma un'altra parola è venuto che fa ridere, questa seconda che adesso vi dirò fa ridere, fa piangere, però è in uso da tempo. Allora, 200 sono ad alto rischio di radicalizzazione, 150 sono attenzionati. La parola attenzionata, che è una parola orribile, non si può dire, non si può pronunciare, dà fastidio, non è italiana, non c'entra niente. Ecco, di questi 150, la parola attenzionata è stata sempre usata da molto tempo dalle forze dell'ordine, no? Io ricordo anche nel mio caso, una volta lessi su una notifica di una misura di sicurezza, queste tantissime che ne mettono e ne stanno mettendo sempre più attenzione, tra l'altro non sottovalutiamo questo cambiamento che sta avvenendo nel sistema repressivo, come vedete le sanzioni sono quasi tutte misure di sicurezza, misure preventive e di sicurezza. La tendenza è questa: portare il controllo sul territorio, portare il carcere sul territorio, ma questo poi lo vedremo continueremo a vedere in altro modo. Adesso finiamo questo discorso. E allora dicevano appunto che attenzionati, perché appunto una persona è attenzionata quando richiama l'attenzione delle forze dell'ordine perché la sua condotta è strana, è irregolare. Questa cosa, tra l'altro, che è una perla dal punto di vista giuridico, non c'entra niente, non c'è nella Costituzione italiana, non si prevede un coso. La Costituzione italiana dice: ci stanno, le persone sono libere di fare quello che vogliono. Quando uno viola una legge, e questa violazione è confermata da un'inchiesta e poi che la magistratura convalida, quindi le forze di polizia devono fare un'inchiesta, dicono questo sta facendo questo reato, la magistratura lo convalida, a quel punto quella persona può essere sottratta, diciamo, alla libertà e messa in custodia cautelare oppure definitiva. Bene, questa è la Costituzione e le leggi, non c'entra niente col fatto di dire: questa persona è attenzionata perché ha una condotta irregolare. Che vuol dire condotta irregolare? Uno mangia troppo, fuma troppo, si alza la mattina presto, va a dormire. Qual è la condotta regolare e la condotta irregolare? Io questa non riuscirò mai a capire, ossia lo capiamo tutti che cos'è, però dove sta scritto? Da nessuna parte sta scritto. C'è solo il famoso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, coniato nel 1931 in epoca non proprio democratica, come potete immaginare, era il periodo fascista, uno dei periodi più brutti, più in cui ha incrementato la sua dittatura il sistema fascista. Bene, hanno fatto questo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in cui c'erano cose che andavano oltre anche la Costituzione dell'epoca, cioè hanno dato tanti spazi, tanti poteri in più alle forze dell'ordine, anche in contrasto con la magistratura. Cioè le forze dell'ordine potevano praticamente eseguire arresti, sottrarre la libertà senza che la magistratura nemmeno lo sapesse. Difatti il famoso essere attenzionati dalle forze dell'ordine e essere messi a una misura di sicurezza non riguarda la magistratura, non riguarda affatto, non lo sa nemmeno, riguarda la questura oppure il comando dei carabinieri e finisce lì, che è una cosa totalmente irregolare. Se pensiamo ancora che il diritto, il sistema giuridico difende i nostri, tutte baggianate, perché poi lo sappiamo, noi abbiamo messo sotto critica proprio il sistema del diritto, perché è quello il motore di tutti i nostri problemi, ma questo lo vedremo nella seconda parte. Allora, vabbè, quindi ci sono 150 attenzionati, addirittura 50 segnalati, vabbè, insomma, e poi tutte queste baggianate qui, insomma, qui che succede, questi qua. Ah, poi hanno intervistato anche un dirigente di un sindacato dei secondini, del Sappe, uno dei più trucidi, che dice: il problema è che c'è troppa garanzia nelle carceri, addirittura dobbiamo lasciare le porte aperte. Qui si parla delle carceri normali, insomma, no? Dove da quando appunto da 4-5 anni fa, dopo tutte le critiche della Corte Europea, cioè le multe eccetera, si è detto, cioè il Ministero della Giustizia, soprattutto quando c'è venuto Orlando, cioè ha dovuto adeguarsi un po' a quello che diceva la Corte Europea, e quindi siccome la Corte Europea pure ha avuto a che dire, oltre al sovraffollamento, oltre a tutti i servizi che non funzionano eccetera eccetera, anche al fatto che non ha senso lasciare, soprattutto per i piccoli reati, le persone chiuse in cella 20 ore al giorno e 4 ore per i passeggi. Bisognava, si chiudono i reparti, si lasciano le celle aperte, almeno passeggiano nei corridoi, e questo è il meccanismo che hanno messo in piedi in alcuni carceri, laddove appunto ci stanno persone che hanno fatto condannati per reati piccoli, bagatellari. Ecco, questa cosa, secondo il Sappe, dice, è questo il pericolo, perché potendo girare nei corridoi parlano tra di loro, ci sta chi lì a destra a diventare radicali. E vabbè, insomma, tutto questo la finiamo qui, tanto per qua, se volete leggere questi articoli, fanno veramente, quello del Foglio è lungo tantissimo, una pagina intera, e dice un cumulo di baggianate spaventose. La Repubblica gli fa da sponda, e vabbè, comunque questa è la realtà italiana, non è che gli altri giornali sono migliori. Allora, sono tutte e due di ieri, del 12, Repubblica e il e poi c'è tornato pure il Fatto Quotidiano, che diciamo fa un po' meno, frena un po' questo allarme spaventoso, però alla fine sta sullo stesso discorso. Vabbè, il problema qual è? È che uno Ma voi davvero, voi, lo dico a loro, a quelli che comandano, ma voi pensate davvero che il carcere migliora le persone? Lo diciamo da circa 150 anni, non io perché sono, ho un'età così lunga, ma da circa più, dalla prima metà dell'Ottocento, ormai vigendo il sistema carcerario ormai da un paio di secoli, alcune persone si sono rese conto che il carcere non faceva altro che peggiorare le persone che vi infilava dentro, che recludeva. Perché? E hanno anche analizzato perché. Perché imporre sofferenza alle persone non le fai diventare più buone, fargli delle angherie, rendere, attaccare proprio l'identità della persona, troncargli le relazioni sociali che ha, quelle affettive eccetera, non solo lo incattivisci ma anche gli fai odiare la società che gli impone quella sofferenza. Perché in effetti lo Stato, il carcere, quando ti butta in carcere dice: lo faccio in nome della società. Il giudice quando ti condanna dice: a nome del popolo italiano, o fosse francese, quello francese, e così via. E quindi quel carcerato si sente colpito da tutta la società e soffrendo in pene inaudite, e poi anche una situazione, essendo buttato così in una situazione tremenda, chiaramente quando esce non può che odiare la società. Adesso dicono che in carcere crescono piccoli jihadisti, ma il carcere è stato sempre, lo diciamo da tempo, è stato sempre un luogo di reclutamento della malavita organizzata, in qualche caso anticamente anche del movimento operaio organizzato, perché gli dava però un'altra prospettiva per uscire da quel circolo tremendo in cui erano stati gettati dalle condizioni della società sfruttatrice, no? Quindi alla sofferenza o si dà una risposta positiva, altrimenti c'è il suicidio, infatti ce ne stanno pure troppi. Oggi, siccome tutte le altre risposte alla sofferenza di chi sta in carcere non ci sono proprio, non c'è una parola che dica facciamo quest'altra cosa, perché poi chi va in carcere perché appunto per piccolo spaccio, furto, scippo, altre cose, sa che quando esce fuori non può che tornare a fare quello che faceva prima, perché non si è messa in moto un meccanismo di soluzione dei suoi problemi. Quello era disoccupato, non c'aveva casa per dormire, cioè non aveva la possibilità di vivere, e quindi tornerà a fare quello che faceva prima. Se qualcuno gli offre una prospettiva diversa da quella di tornare a fare per tutta la vita l'estralegale, l'attività estralegale, e quindi finire ogni due anni in carcere o ancora più spesso, è chiaro che può darsi. Quindi che il carcere sia un luogo devastante, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte, ma non solo noi, ci sono centinaia di libri bellissimi che sicuramente questi signori non leggono, oppure no, le cose le sanno tutti, i giornalisti no, però molti politici le sanno queste cose, però tengono ancora il carcere in piedi pur sapendo che produce delle cose negative. Il carcere è stato affermato dalle analisi più complete fatte dopo la prima guerra mondiale, intorno al 1930, grossi studi in Europa dicevano: il carcere crea la criminalità. Poi questa affermazione è stata ripresa da tantissimi, anche Foucault riprende questa cosa, cioè l'hanno affermata la più grande intellettualità d'Europa del secolo scorso, e quindi è così, il carcere crea il criminale. Ora, perché spaventarsi se questo carcere che avete fatto voi, che mantenete in queste condizioni spaventose, oggi cioè, crea appunto il jihadista, cioè uno che esce fuori con un odio verso la società, che poi lo utilizza quest'odio in questo modo. Possibile che non avete un briciolo di intelligenza per capire il fenomeno, che cosa avviene a una persona reclusa? Non lo capisco, non lo vogliono capire, vabbè, non fa niente, noi andiamo avanti. allora 15:28 continuiamo. Allora, a proposito del carcere, che francamente non solo non rieduca, men che meno risocializza, ma addirittura fa male, vediamo qual è la risposta, non sul problema del jihadismo, ma in generale, che dà il governo al sistema delle carceri. Sistema delle carceri che, al di là che il carcere in quanto tale, lo ripetiamo per l'ennesima volta, comunque sia attrezzato anche con le tendine rosa alle finestre, fa male perché toglie la libertà, cioè il bene più prezioso, perché recide i rapporti sociali che una persona ha costruito negli anni e che gli permettono di vivere, che sono la propria identità, il proprio status, e per tutte le altre nefandesse. In più, il carcere italiano, come ha visto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, era particolarmente schifoso e le sanzioni, le tirate delle orecchie sono sprecate. E a un certo punto il governo, sempre di Andrea Orlando, ha provato, il ministero di Andrea Orlando ha cercato, sia perché costretto da questo, sia perché voleva fare il bel gesto, ha provato a dare una risposta. Che cosa ha fatto? L'abbiamo detto varie volte, l'abbiamo seguito, ha fatto questi stati generali dell'esecuzione penale. L'esecuzione penale vuol dire il carcere, no? L'esecuzione penale, quando viene condannato, la condanna, la pena viene scontata in esecuzione penale. L'esecuzione penale può essere di due tipi, come abbiamo detto: interna, cioè in carcere, oppure esterna, cioè presso il proprio domicilio, con le tante misure alternative nel territorio. Quindi, per cui il controllo penale può essere effettuato dentro le mura, cioè in carcere, oppure fuori nel territorio. E l'esecuzione penale è stata messa sotto osservazione, così ha fatto i famosi 18 tavoli, che per circa un anno hanno fatto lavorare esperti, giuristi, discussioni, bla bla bla. 18 tavoli tematici in cui c'era, l'abbiamo pure raccontata, abbiamo provato a leggere dei pezzi, sono le risoluzioni di questi tavoli, molto tecniche, poco comprensibili e per niente comprensibili, soprattutto a chi il carcere l'ha visto, l'ha sofferto, l'ha vissuto, perché sono tematiche di carattere così a metà tra il giuridico e il sociologico, cioè anche discorsi che non si capisce, non è facile capirli. L'abbiamo provato a leggere l'altra volta, ma abbiamo visto che era veramente impossibile che venisse capito quel linguaggio. E quindi vabbè, i 18 tavoli erano divisi in tutti, dall'affettività allo studio, al lavoro, tutti i vari argomenti di cui è composta la vita carceraria. Hanno partecipato circa 200 esperti, avvocati, magistrati, docenti universitari, operatori penitenziari e operatori sanitari, assistenti sociali, psicologi, volontari, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo, garanti delle persone private della libertà e garanti detenuti laddove ci sono, e detenuti stessi, qui per fare i belli metto anche detenuti stessi, sto leggendo dal manifesto di oggi. E il problema è che i detenuti stessi in realtà non hanno partecipato a questi tavoli, hanno chiesto, dopo varie pressioni, hanno chiesto una serie di alcune lettere, alcune relazioni dei detenuti che gli hanno mandato questa cosa. In realtà è molto diverso. Se noi confrontiamo questi stati generali dell'esecuzione penale fatti nel 2015, cominciati a maggio, finiti a novembre del 2015, con un'altra analisi sullo stato della esecuzione penale fatta nel 1949 da una commissione di deputati che, secondo nel dibattito parlamentare, scelsero quelli che avevano subito il carcere, perché la gran parte, sapete, dei primi di coloro che hanno fatto la Costituzione, dei costituenti e dei parlamentari che poi si sono insediati nei primi tempi dopo la Seconda Guerra Mondiale, avevano passato la parte della propria vita nel carcere fascista, perché erano antifascisti e quindi avevano a che fare con la legge e quindi erano andati in carcere, per cui conoscevano di che cosa si parlava, hanno fatto sono andati in giro per le carceri, non l'hanno fatta nei saloni dei luoghi così, oppure nelle università. Sono andati in giro per le carceri, hanno parlato con i detenuti senza che ci fossero le orecchie dei secondini o dei direttori o dei psicologi ad ascoltare, hanno parlato a tu per tu con i detenuti, molti dei quali li conoscevano, perché molti erano usciti 3 anni prima dal carcere, 4 anni, quindi conoscevano compagni di cella con cui erano stati, hanno tirato hanno tirato fuori veramente quali erano le rimostranze dei detenuti e le analisi che i detenuti avevano fatto per portare un miglioramento ma sostanziale, una vera riforma del carcere. Hanno costruito tutto sto faldone, l'hanno portato alle camere, e poi il governo di allora, nel 49, intanto erano successe varie cose brutte, il governo era cambiato, non era più d'unità nazionale, il governo non era più quello che proveniva dal CLN, era un governo democristiano. Hanno preso sto faldone e l'hanno buttato nel cestino, e lì sta. Non ha fatto la stessa cosa Orlando, ha fatto 18 tavoli con queste persone, abbiamo letto, questi esperti, dei detenuti hanno preso solo delle lettere, si sono fatti mandare delle lettere e le hanno forse lette, non so nemmeno, non c'è stato un lavorio dei detenuti fatti, organizzati nelle carceri con collettivi, e quindi la discussione di questi carcerati avrebbe potuto tirar fuori delle proposte interessanti. No, hanno fatto una cosa così. Poi adesso, per fare il bel gesto, vengono il 18 e il 19, cioè lunedì e martedì prossimo aprile, 18 e 19 aprile, vengono a Re Bibbia e presentano questo lavoro. Ora uno dice vabbè, meno vanno in mezzo ai detenuti. No, anche Re Bibbia è tanto per dire noi andiamo nel carcere, ma mica vanno in mezzo alle celle o in mezzo ai passeggi, vanno alla sede dell'auditorium del carcere romano di Re Bibbia, cioè il teatro, un bel teatro c'è a Re Bibbia, che però è molto staccato dai reparti di detenzione, molto distante, dove ci vanno soltanto quei detenuti scelti dalla direzione, se ci vorranno andare, forse due o tre ci rimandano, e che vanno lì zitti con mille paure, perché se fanno una mossa falsa, anche se dicono una parola storta, chiaramente perdono i benefici a cui vogliono accedere. Insomma, quindi li presenteranno. Chi verrà a questa presentazione? Dentro le Bibbie, no? Faranno venire quindi gli operatori, i detenuti, ma che? Il capo dello Stato Sergio Mattarella, vabbè. E poi, mica è finito, aspetta, due giorni a Re Bibbia verranno il capo del DAP Consolo, il vice segretario del Consiglio d'Europa Gabriella Dragoni, il vicepresidente del CSM Legnini, il presidente della Cassazione Canzio, il procuratore nazionale antimafia Roberti, quello che ha dei problemi con i numeri, e perfino il presidente della CEI Bagnasco, una gran brava persona, sapete tutte le cronache, e poi il presidente della RAI Maggioni. Questo è ora, e gli racconterà che cosa è emerso da questo lavoro. Andando a leggere, ma è una prosa molto farraginosa, difficile, però qualche cosa, qualche spunto critico c'è, io l'ho letto, c'è nell'analisi del sistema di detenzione esistente oggi in Italia. Però poi nessuno ha fatto lo sforzo di dire vediamo che modifiche possiamo portare e che cosa succederà se portiamo queste modifiche. Questa non l'hanno fatto, perché in un sistema così concentrazionale, la parola dice bene, concentrazionale, che sta lì per esplodere, il carcere è quello, compresso, concentrato, chiuso e che è pieno di tensioni, che sta lì per esplodere. Ogni modifica che porti lì dentro provoca delle conseguenze, ovviamente. E le conseguenze quali saranno non si sa, quindi ma sicuramente presenterà con belle parole queste cose, tutti diranno bravo bravo, applausi, però poi di modifiche reali non credo che ce ne saranno. Non ci saranno, perché le modifiche reali vengono quando i detenuti si organizzano, come tutti gli altri settori che stanno nella parte bassa della società, proletari, lavoratori, disoccupati, che carcerati, si organizzano e lottano in modo da imporre i propri bisogni. Bene, torniamo a noi, sono le 15:40 e oggi è sempre mercoledì 13 di aprile e veniamo alla seconda parte della trasmissione, l'abolizionismo. Dunque, diciamo già la volta scorsa, di scavare a fondo. Abolizionismo, il sistema carcerario, non vuol dire soltanto buttare giù le mura, levare le carceri di mezzo. Bisogna capire che cos'è il carcere, di che cosa fa parte e via via scavare un po' per capire bene di che cosa parliamo. Quindi l'abolizionismo carcerario non riguarda un aspetto isolato del sistema sanzionatorio, ossia la reclusione carceraria. Non riguarda soltanto quel groviglio di mura, sbarre, ferro, urla, secondini e gente che soffre. Non è solo quello. Ha un senso più ampio. Il sistema carcerario fa parte del sistema della giustizia criminale. Il sistema della giustizia criminale fa parte della giustizia nel suo complesso. Ossia, entriamo nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e del diritto stesso. Quindi dal carcere la giustizia criminale, la giustizia nel suo complesso, l'ordinamento giudiziario intero che sta in ogni paese e il diritto che rappresenta tutte queste cose messe insieme. Che cos'è un ordinamento giudiziario e un diritto? Non sono altro che dei sistemi di regole, norme, per lo più coattive, cioè che poi qualcuno, ossia lo Stato, si impone di far rispettare, che permettono di che il sistema attuale, la società attuale, funzioni così come ieri, domani come ieri, come oggi e come ieri, e si riproduca esattamente tale e quale. Cioè si riproduca in modo che ci siano gli sfruttati e gli sfruttatori, le classi, alcune ricche, altre povere, quelle ricche sempre più ricche e quelle povere sempre più povere, che ci sia una quantità di disoccupati crescente in questa fase. Insomma, questo è l'ordinamento giudiziario. Il diritto significa esattamente riprodurre un sistema sociale così com'è, accettarlo, per farlo funzionare per così com'è e riprodurlo così com'è. Ecco, quindi il sistema penale, che poi ha la sua coda, al suo punto, al suo esito, ha il carcere, il sistema penale è parte significativa, ma una parte dell'ordinamento giuridico che regola la condotta delle donne e degli uomini di questa formazione sociale. È quell'insieme appunto di obblighi, divieti, norme coattive imposto dalle classi dominanti e sfruttatrici per salvaguardare le proprie relazioni sociali vantaggiose a se stessi e riprodurre il sistema dello sfruttamento. È l'ordinamento giudiziario dell'ordine capitalista. Quindi il carcere, come vedete, fa parte di questa cosa, cioè è un puzzle in cui pezzetto per pezzetto il carcere, i vari meccanismi di carcere, la repressione, le guardie, l'arresto, il processo, la condanna, il sistema penale che ti controlla, la giustizia criminale, l'ordinamento giudiziario, il diritto, tutto, e poi soprattutto questo c'è lo Stato, perché le leggi, le norme, le regole hanno un senso se c'è poi, come dicevano gli antichi, la spada che le fa rispettare. Se tu non rispetti la legge, arriva la spada e ti taglia una mano. In questo caso non ti tagliano la mano, ti mettono in galera, ti tolgono la libertà. Non so se è più grave perdere la mano o la libertà, comunque la lasciamo questa cosa al dibattito. Comunque sicuramente senza far confronti, perdere la libertà è una cosa abbastanza importante. Allora, questa cosa, no? E questo intreccio tra il carcere e tutto il resto del sistema, dell'ordinamento giuridico, del diritto, è indistricabile, non è che si può prendere un pezzo e lasciare un altro pezzo. Questo perché lo dico? Perché molte analisi anche interessanti sul terreno abolizionista, molte personalità intellettuali sono scesi sul campo, hanno messo in discussione il carcere per le brutture che fa, perché non serve a niente, perché il carcere è un problema sociale, non è parte della soluzione, è parte del problema, è la parte più consistente, se per il problema intendiamo il meccanismo criminale. perché abbiamo visto ormai mille casi, ma è inutile continuare, lo sanno pure i sassi, il carcere produce criminalità, quindi non serve a risolvere il problema della criminalità, fa parte del problema, non della soluzione. Non è lì la soluzione, sarebbe un'altra, ammesso che questi, diciamo, i governanti di questi sistemi chiamati capitalisti abbiano interesse a spazzar via la criminalità. Molti dicono che non hanno interesse a spazzar via la criminalità, non, convivono molto bene, strettamente, con la criminalità, e questo fatto ce ne accorgiamo con un ragionamento molto semplice. C'è una ambiguità, chiamatela come volete, un'affermazione un po' stupida, che dice che le attività legali sono produttive, quelle criminali sono parassitarie. Niente di più falso, anche questo. E questo lo insegnano a scuola, no? Lo dicono dappertutto, cioè la nostra cultura in cui siamo, quindi affondiamo e bisogna stare sulla punta dei piedi per respirare. Ci dicono le attività legali, il lavoro sfruttato, quanto pare, è produttivo perché è legale, le attività criminali sono, non sono produttive, sono parassitarie. Non è vero, basta leggere la cronaca di tutti i giorni con un po' d'attenzione, vediamo che non è così, perché la gran parte della ricchezza viene accumulata proprio dalle attività criminali. No, lo dicono loro stessi, lo diciamo noi, che appunto la mafia, la camorra, queste organizzazioni criminali, i trafficanti internazionali di droga o di uomini o di persone hanno accumulato grandissime ricchezze, grandi capitali, quindi ha prodotto capitali. Siccome questo sistema in cui viviamo, è inutile dire baggianate, è un sistema monetario, cioè l'unica merce essenziale che si produce è il denaro. Ogni attività economica serve a produrre denaro, moneta, euro, chiamatela come pare, cioè moneta, denaro. Questo è un sistema denaro più che moneta, perché poi gli analisti portano la differenza tra denaro e moneta. Comunque, il problema centrale è che questa realtà economica in cui viviamo, prima ancora di differenziarla tra legale e non legale, produce denaro. Ogni attività è volta a produrre denaro, basta che lo vedete, ogni azienda, grande o piccola, che cosa fa alla fine della sua attività annuale o semestrale? Fa il conto, vede spese in denaro, diciamo entrate in denaro, e fa il conto se in denaro ci abbiamo qualcosa di positivo o di negativo. Quindi non è che gli interessa, noi facciamo pantofole, scarpe, costumi da bagno, produciamo caffè, bibite, no, l'importante è che produciamo denaro, è l'unico elemento che lega tutti questi attività produttive. Quindi dire che l'attività legale è produttiva e quella illegale è parassitaria è una baggianata spaventosa. La maggior quantità di capitali, non solo qui, vedete in Sud America, che non so, in Messico, quello che leggiamo dalla cronaca, i trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti, in particolare la cocaina, queste che vanno tanto, ma anche le altre, hanno dei capitali spaventosi, quindi ricchezza, quello è l'elemento. Quell'attività produce ricchezza, è altamente produttiva perché produce capitale, e il capitale è l'unica cosa che poi decide, no? Quell'azienda, lasciate stare se legale o non legale, questo poi chi lo dice, produce un guadagno di tot miliardi di euro l'anno, di dollari l'anno, e quindi è altamente produttiva. Quindi questa baggianata, però questa cosa è servita a far sì che il meccanismo, poi la cultura in cui ci hanno martellato fin da bambini, dicevano che per essere un bravo cittadino, che deve fare? Deve accettare l'attività legale, cioè che è quella che ti offrono, non è quella che ti cerchi, perché non cerchi, non c'è niente da cercare, non stai in mezzo alla foresta che cerchi qualcosa, che accetti il lavoro che ti viene prodotto, offerto. Il lavoro che ti viene offerto è un lavoro sfruttato, mal pagato, ma anche se è pagato bene secondo i contratti nazionali, cosa molto rara oggi, e secondo tutte le caratteristiche degli accordi sindacali, pur anche quello è sfruttato, perché poi quello che ti dà il salario regolare secondo loro, secondo gli accordi sindacali, alla fine dell'anno matura un profitto di tot milioni o miliardi secondo la grandezza, quindi vuol dire che quei soldi non è che l'ha scavati e ha trovato per terra loro, li ha tolti a quelli che lavoravano per lui. È elementare tutto ciò, non è difficile a capirsi, non è che bisogna avere 15 lauree, è molto semplice il meccanismo. Allora, tutto questo meccanismo qui, il carcere, il processo, l'arresto, il secondino, l'agente di polizia, i carabinieri, e poi appunto la magistratura, l'ordinamento giudiziario, il diritto, stanno tutti dentro un sistema che tende a far fare alle persone quello che devono per mantenere inalterata questa società. Quindi se quelli che stanno male hanno delle esigenze di migliorare la propria condizione e quindi intravedono la possibilità di cambiare la società in cui vivono, è chiaro che questa cosa cozza contro tutto l'ordinamento, al di là che poi facciano attività conflittuali ritenute legali o non legali. Sta di fatto che se uno vuol cambiare sostanzialmente la condizione, perché è sfruttato, è disoccupato, perché è senza casa, perché vive nelle periferie degradate senza la possibilità di vivere, se vuol cambiare quella cosa, cozza contro un ordinamento. La parola ordinamento vuol dire ordine. Attenzione, la parola ordinamento proviene dagli ordini, del periodo medievale, che stabilivano delle caste non mobili tra di loro. C'erano i cavalieri, i nobili, i sacerdoti, queste caste, quelli chiamati anche ordini. E l'ordinamento significa proprio quello: ciascuno deve stare al suo posto, il posto che ti è stato dato, e questo posto qui permette la riproduzione della società così com'è. Allora, questo intreccio, questo puzzle fatto in cui il carcere è un pezzetto di un insieme più complesso e che però arriva all'osso del problema, arriva a mettere in discussione il sistema attuale, il sistema capitalistico, questo modo di produzione, questo sistema delle classi, classi straricche e sfruttatrici e classi povere e sfruttate, ecco, tutto questo sistema. Quindi mettere in discussione il carcere significa incrinare questa costruzione della formazione sociale, economico-sociale in cui viviamo. Questo ragionamento, questa cosa non è soltanto viene fuori dall'osservazione della società in cui viviamo, ma anche dalla nascita. Se noi vediamo la nascita del carcere, vediamo che la sua origine è nello sviluppo e nella diffusione del sistema industriale. Quindi abbiamo detto mille volte, carcere e fabbrica hanno la stessa origine, nascono nello stesso periodo e hanno tutte e due la stessa funzione. Sembrano cose diverse: la fabbrica dove si lavora, tutto in breve esce, entra la gente, il carcere dove è silenzioso, perché addirittura prima c'avevano il divieto di parlare, sembrano cose, invece hanno la stessa funzione. Tutte e due puntano a che cosa fare? Ad ammaestrare Il termine è un po' brutto, però lo usiamo per gli animali, perché no per gli umani, che siamo anti-animalisti, brutti, per ammaestrare, diciamo così, per ammaestrare, qualcuno usa disciplinare, ma è un sinonimo, per ammaestrare gli esseri umani a dire: guardate che se non andate in fabbrica a lavorare, a fare quello che dice il padrone, dall'altra parte c'è il carcere, dove vi facciamo lavorare lo stesso con la catena ai piedi, alle caviglie, ancora più pesantemente, più duramente, senza nemmeno salario. Quindi passate di là, così vedrete che quella è il vostro destino, il vostro e quello dei vostri figli, di chi è forza lavoro che si vende e di chi produce la forza lavoro, che sono appunto le donne poi. E questa cosa, in questo modo, l'elemento femminile entra nel sistema carcere, perché produce quella forza lavoro che poi dovrà essere ammaestrata e andare in fabbrica a produrre i profitti per i capitalisti. Quindi, essendo nati insieme, qui si apre un problema, però sono nati insieme. Il motivo l'hanno capito tutti già all'inizio, ci stanno dei, per esempio Dickens è uno di quelli che, vedendo le carceri inglesi, inorridiva e ha scritto delle cose bellissime, narrativa, però in cui critica fortemente il meccanismo concentrato, il sistema concentrazionario, e tanti altri. Ebbene, questi sistemi spesso nascevano pure vicini, hanno la stessa funzione di costruire operai disciplinati e buoni e succubi di stare lì. E dunque il problema della essendo un meccanismo, il carcere, volto a imporre al lavoratore di essere disciplinato, zitto e buono, è chiaro che il movimento operaio, che poi si è mosso, si è costruito intorno alla metà dell'Ottocento, avrebbe dovuto avere come primo obiettivo quello di distruggere il carcere, perché era un elemento che giocava contro la liberazione, l'evoluzione, l'emancipazione della classe lavoratrice. E all'inizio l'ha fatto alcuni ragionamenti su questa critica dell'ordinamento giuridico, addirittura una critica del diritto molto forte, nata dentro i primi analisi del movimento operaio a metà dell'Ottocento, poi però si sono perse per strada, chissà perché, lo sappiamo perché, però adesso lo lasciamo, diciamo chissà perché, ed è venuto fuori, e quindi addirittura molta parte del movimento operaio ha accettato il concetto di legalità, che vuol dire appunto: noi siamo con coloro che fanno le cose legali, cioè con il fare le attività legali, fare arricchire i padroni, e ci accontentiamo di un misero salario, e va bene così, cioè va male così. Però quindi che vuol dire? Vuol dire che per mettere in piedi un discorso abolizionista dobbiamo ripartire da capo, ripartire da lì, da quando alcuni, vedendo che stava succedendo in questa parte del mondo, perché qui è nata l'industrializzazione, e quindi le carceri, e quindi gli ordinamenti, e quindi il diritto, tutta questa roba qui, avevano cominciato a ragionare, di capire che bisognava uscire fuori da questo intreccio di cose per costruire un'alternativa, altrimenti si rimane invischiati. Bene, questa terminiamo qui oggi la trasmissione, stiamo avvicinandoci alla cultura. Vi volevamo dire che sabato c'è sabato 16, come avevamo detto l'altra volta, ci sta un presidio sotto il carcere di Terni, in concomitanza con altri presidi sotto molte altre carceri in tutto il paese, in quelle carceri dove c'è il 41 bis. Questa è una campagna contro il 41 bis, contro la tortura. Si parla tanto di tortura, giustamente, no? Giulio Regeni, quel ragazzo, è stato ucciso dalla tortura, però poi la tortura in casa nostra non se ne parla, e arriviamo all'assurdità che, se vogliamo fare una cosa, una buttad, però è vera, nel senso che se per esempio gli inquirenti egiziani facessero un lavoro fatto bene, ci tirassero fuori i responsabili delle torture e dell'uccisione di Giulio Regeni, questi poi verrebbero estradati in Italia per il processo, non gli potrebbero dare per le torture più di 2 anni, perché non esiste in Italia il reato di tortura, esistono solo piccole cose, no? E quindi capite che insomma siamo messi molto male nel fare i maestri del mondo, perché non ci abbiamo niente da ammaestrare. Va bene, comunque appunto, visto che c'è questa campagna con il 41 bis, da Roma si va sotto il carcere di Terni, da altre parti d'Italia sotto altri carceri. La critica al 41 bis è soprattutto al fatto che i detenuti in 41 bis non hanno la possibilità di